Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. New York in corona la Spagna, secondo titolo mondiale per gli uomini di De La Fuente, la decide Ferran Torres al 106esimo minuto. Finale amaro per i mondiali di Lionel Messi, al suo ultimo mondiale per un'Argentina mai entrata veramente in partita è rimasta in 10 dopo l'espulsione di Enzo Fernandez al 90esimo. Designato leader del partito laburista venerdì scorso, oggi a Londra Andy Burnham sarà nominato nuovo premier, succederà al dimissionario Keir Starmer. Tribunale federale, la relazione tra due magistrati porta alla richiesta di riesame di 8 casi. L'indipendenza dei giudici potrebbe essere stata compromessa.
In testa Merino ad appoggiare fuori Ferran Torres, ma c'è stato il fischio di Vincic. Non è un solo fischio, è il triplice fischio che chiude questo mondiale del 2026 nel segno della Spagna.
Spagna campione del mondo per la seconda volta nella sua storia dopo il titolo conquistato in Sudafrica nel 2010 e come 16 anni fa c'è voluta una rete ai tempi supplementari per avere ragione di un'Argentina mai entrata veramente in partita e rimasta in 10 uomini allo scadere dei tempi regolamentari. Di Ferran Torres la rete del definitivo 1-0 messa a segno al minuto 106. Spagna che con la vittoria di ieri completa uno storico triplete Nations League, europeo e mondiale. Il trionfo della nazionale spagnola è stato celebrato in tutto il paese, ma a Barcellona la vittoria è stata vissuta solo in parte, offuscata dall'amore per Leo Messi e dal sentimento indipendentista. Grazie alla presenza di turisti ed expat, una volta conclusa la partita, non sono comunque mancate scene di gioia che proprio da Barcellona ci racconta Mario Magarò.
Le furie rosse di Luis de la Fuente sul tetto del mondo. Nella finalissima disputata in New Jersey, la Spagna ha battuto l'Argentina di Leo Messi, bissando il successo del 2010 e portando così a 2 le coppe del mondo in bacheca. Una partita dominata in lungo e largo, decisa ai supplementari da un gol dell'attaccante del Barcellona Ferran Torres. Un dettaglio che ha ulteriormente scatenato l'entusiasmo di migliaia di persone, accorse al maxischermo installato sul lungomare dal comune del capoluogo catalano. Anche se, per la verità, di catalani puro sangue se ne sono visti pochi nei pressi dello stesso, preso invece d'assalto da turisti e dalla folta comunità sudamericana che vive a Barcellona, compatta nell'appoggiare la Spagna, ad eccezione ovviamente degli argentini, che per molti rappresenta ormai una seconda casa, come racconta Estrella, arrivata dall'Honduras.
Sì, sto molto contenta, sì, sono molto felice. È un paese che ci ha dato molte opportunità.
Proprio il tema del sostegno alla nazionale di calcio ha acceso una parte del dibattito pubblico in Catalogna nelle ultime settimane. Complice anche la presenza di Messi nella finale, non sono pochi i tifosi del Barcellona che hanno infatti tifato per l'Argentina. Spinti da un mix tra sentimento indipendentista catalano ed amore verso il loro indimenticato idolo. Al fischio finale le strade intorno al maxischermo si sono comunque riempite di gioia per la vittoria.
Super contento con il risultato, super orgoglioso dell'equipo di Spagna.
Sono troppo felice, racconta un raggiante Luis Carlos, unendosi idealmente a quanto stava accadendo nelle strade e nelle piazze del resto della Spagna. Una festa che, appare scontato, continuerà nei prossimi giorni, col ritorno a casa dei neocampioni del mondo.
Da registrare purtroppo il decesso di un giovane tifoso di 13 anni durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo, nell'ovest della Spagna. Oggi Londra sarà teatro di un altro storico passaggio di consegne al vertice del governo. Nel corso del pomeriggio Andy Burnham, deputato per Makerfield ed ex sindaco di Manchester, diventerà il 59esimo primo ministro del paese in seguito alle dimissioni di Keir Starmer, il giugno scorso. Burnham, 56 anni, sarà la settima persona a ricoprire la carica in 10 anni. Da Londra, Loretta Dal Pozzo ci aggiorna su una giornata ricca di cerimoniale.
La procedura istituzionale prenderà il via alle 11:15 ora locale, quando Keir Starmer lascerà Downing Street per l'ultima volta in qualità di primo ministro dopo un breve commiato. Si recherà a Buckingham Palace per rassegnare formalmente le dimissioni a Re Carlo, che inviterà poi Andy Burnham a formare un governo. Sarà quindi il momento del suo primo discorso da primo ministro. Secondo la sua squadra, Burnham riconoscerà le recenti turbulenze politiche, il rapido susseguirsi di primi ministri, garantendo uno stile più stabile e responsabile. Prometterà più respiro alle famiglie di fronte al carovita, pur ammettendo che il paese dovrà affrontare scelte difficili. Burnham eredita del resto una crescita economica debole, finanze pubbliche sotto pressione e richieste di intervento su immigrazione e disuguaglianze. L'ex sindaco di Manchester ha già indicato alcune priorità: abbandonare il progetto controverso di carta d'identità digitale, aumentare la produzione di petrolio e gas dai giacimenti esistenti nel Mare del Nord, una mossa apprezzata da Donald Trump, e accelerare su alloggi ed energia. Restano però molte incognite, soprattutto sulla politica estera. La tensione si sposterà rapidamente sulla composizione del suo esecutivo, in particolare su chi assumerà l'incarico di cancelliere che definirà il nuovo governo. Dopo i simboli e le tradizioni, Burnham dovrà fare i conti con una realtà che non lascia tregua.
Avevano consumato canapa due membri dell'equipaggio del traghetto affondato con oltre 100 persone a bordo in Guyana. L'ha reso noto il premier del paese sulla costa atlantica settentrionale del Sud America, Mark Phillips. Finora sono stati salvati una cinquantina di naufraghi. L'imbarcazione, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe rovesciata a causa di un'onda. Il numero esatto dei passeggeri non è ancora stato appurato. I corpi recuperati sono due e i dispersi potrebbero essere oltre una sessantina. Meno alcol, più acqua e piatti più leggeri. La lunga canicola in Ticino, con massime in zone 30 gradi da fine maggio, si sta ripercuotendo anche sui ristoratori, che vedono cambiare le abitudini dei clienti, non solo sul cibo, ma anche sulla scelta del luogo dove consumarlo. E questo è quello che spesso è considerato un punto forte di ogni ristorante: la terrazza all'aperto si è spesso rivelato un problema. Luca Berti.
Un problema perché il caldo non invoglia certamente a stare all'esterno, soprattutto se ci si trova in centro città. Giuseppe Borrello è gerente di un ristorante in Piazza Riforma a Lugano.
Sì, le abitudini sono cambiate, soprattutto sul pranzo noi ne abbiamo risentito molto. Abbiamo perso parte di quella cifra che sicuramente a lungo andare farà la differenza. La gente magari viene a Lugano per vivere la piazza e all'esterno la temperatura è in alcuni momenti della giornata è davvero invivibile.
E dunque molte persone hanno scelto Lidi e Grotti, e se in Piazza Riforma quest'anno si è recuperato tenendo aperta la cucina alla sera, è inevitabile che il cambiamento climatico imporrà delle modifiche durature. Massimo Sutter è ristoratore e presidente di Gastro Ticino.
Eh sì, bisognerà trovare delle soluzioni, non è un problema enorme, ma è un dato di fatto su cui bisognerà basarci nei prossimi anni. L'aria condizionata secondo me non è la soluzione ad ogni male, vediamolo anche da un lato finanziario, vediamolo anche da un lato ecologico, però poi vi sono anche delle strutture come quella che gestisco io, dove la terrazza sul lago è il punto forte del ristorante, quindi magari si bisogna trovare altre soluzioni che possano essere le micro getti d'acqua che danno quella sensazione di refrigerio. È chiaro che anche l'aria condizionata, specialmente nella ristorazione in centri città, può essere una soluzione.
Seppur azzoppata dal grande caldo, l'estate 2026 per la ristorazione ticinese rimane comunque buona.
Andiamo in Giappone, dove si dice addio alle rigorose regole di abbigliamento in ufficio. Il governo metropolitano di Tokyo ha autorizzato per la prima volta i dipendenti pubblici a indossare pantaloncini corti durante l'estate. Una misura contro il caldo e i consumi energetici che riapre però il dibattito sui diversi standard imposti a uomini e donne. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Per decenni il completo con giacca e cravatta è stato il simbolo dell'impiegato giapponese. Da quest'estate invece negli uffici dell'amministrazione di Tokyo sono ammessi anche i pantaloncini corti. L'obiettivo è affrontare temperature sempre più estreme e limitare il ricorso all'aria condizionata. L'iniziativa amplia il programma Cool Biz, con cui già da qualche anno il governo incoraggia l'abbandono dei pesanti completi d'ufficio a favore di magliette, camicie di lino e scarpe sportive. Per la prima volta ora si arriva ai pantaloncini nella speranza di ridurre i consumi energetici. Il tutto nel mezzo di un'estate che sta facendo segnare temperature record. In una società ancora molto conservatrice c'è però chi considera le gambe scoperte incompatibili con il decoro lavorativo. Il dibattito va oltre il codice d'abbigliamento. Sui media si parla di molestia da peli sulle gambe per descrivere il disagio che alcune donne provano davanti ai colleghi uomini in pantaloncini. In molti ambienti di lavoro le donne continuano infatti a essere sottoposte a regole molto più rigide su abbigliamento, collan, depilazione e cura dell'aspetto. Una disparità che non sorprende, visto che il Giappone è in coda alle graduatorie OCSE e ultimo tra i paesi del G7 per la parità di genere. Una tendenza che continua anche con Sanae Takaichi. Non a caso, proprio nei giorni scorsi, la prima premier donna della storia giapponese ha approvato una riforma della casa imperiale che mantiene la successione al trono riservata esclusivamente agli uomini.
C'è ancora tanto da dire sulla finale dei mondiali di calcio che ha incoronato la Spagna campione del mondo. Il Radio Giornale si ferma qui. Spazio ai colleghi dello sport.